la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti di lunedì 3 febbraio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio per la newsline di questa mattina. Tante le notizie, partiremo dal trasporto ferroviario, la manifestazione partecipata che c'è stata ieri in Mugello a difesa della Faentina e soprattutto per a garanzia del servizio per i pendolari, ma diamo uno sguardo al meteo per le prossime ore sulla Toscana, la tendenza anche per la settimana. Francesco Pasi con noi dall'AMMA, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Pasi, sì, prego.
Scusa, la settimana si apre con l'arrivo dell'alta pressione, quindi avremo tempo stabile. Direi che possiamo estendere questa previsione a gran parte della settimana, quindi giornate in prevalenza soleggiate. Ancora per oggi con un po' di vento di grecale, quindi temperature pomeridiane stazionarie, comunque complice il vento per oggi pomeriggio un po' di freddo, mentre domani mattina, da domani, diciamo martedì, mercoledì e giovedì mattina avremo l'inversione, quindi temperature che vanno sulle zone interne anche prossime a zero, localmente anche sotto zero. In compenso le temperature pomeridiane rimarranno piuttosto miti per tutta la settimana, quindi settimana caratterizzata da tempo stabile e in prevalenza soleggiato.
Non andiamo oltre, ci riteniamo soddisfatti, diciamo, per questo primo collegamento settimanale, poi daremo ulteriori particolari. Grazie a Pasi, grazie all'AMMA, una breve pausa e torniamo con voi.
Un drink, por favor.
Cisco, allora, l'hai trovato Eldorado?
Eldorado. Con ING. La carta di credito oro a costo zero, ho trovato! ING, per una volta, una banca che ti svolta!
Scegli conto corrente arancio e scopri come avere la carta di credito Mastercard Gold a canone zero. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici su ING.it.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
Bimbi piangete che mamma ve lo umbra.
Tornano i gatti mezzi e atterrano su Controradio con
Bimbi piangete che mamma ve lo umbra.
Una trasmissione con Francesco Bottai e Tommaso Novi. Una girandola di aneddoti, ospiti illustri e impressioni sul mondo. Da martedì 11 febbraio alle 17:30 con Giustina Terenzi.
Bimbi vi sa aspetta.
Sei sicuro? O lo saprò?
La città del teatro Cascina. Dopo il successo di Amore, Pippo Del Bono torna alla città del teatro venerdì 14 febbraio alle 21 per presentare il suo ultimo lavoro Il Risveglio, una riflessione profonda sul dolore e sulla perdita trasformati in bellezza attraverso la forza dell'arte. Un'esperienza intensa che ci invita a riscoprire il valore del risveglio personale e collettivo. Prevendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it. Controradio.
Alle 8 e 9 minuti le principali notizie dalle prime pagine di oggi e da controradio.it. La manifestazione partecipata che ha avuto luogo ieri per la difesa e soprattutto i servizi efficaci sulla Faentina, treni sulla Faentina, le richieste dei pendolari, più sconti, altre corse. Dalle pagine interne della Repubblica, meritiamo di più, il virgolettato con foto notizia dalla Nazione, in 500 alla manifestazione di protesta. E per quanto riguarda il Corriere di taglio basso, il corteo dei 500 per la Faentina. Allora, noi l'avevamo annunciato con il sindaco di Marradi Triberti, quest'oggi abbiamo il primo cittadino di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Rientro a casa garantito, c'era scritto su un cartello di un pendolare, insomma sembrano diritti elementari che però non vengono messi in pratica in Mugello. Cosa è successo e cosa chiedete, Romagnoli?
Ma intanto quella di ieri è stata una manifestazione molto riuscita, dimostrazione che sia le amministrazioni sia i cittadini tendono molto a un trasporto pubblico efficace ed efficiente. Non è una manifestazione contro nessuno, ma per avere un trasporto efficiente. Purtroppo in questi anni la situazione è addirittura peggiorata in alcuni casi, con soppressioni, ritardi continui, e questo mette in difficoltà i pendolari che si recano a Firenze per motivi di studio o di lavoro, ma anche coloro che da Firenze devono recarsi in Mugello per gli stessi motivi di lavoro, e questo mette in difficoltà anche la nostra economia. Quindi noi chiediamo solo di rispetto del contratto di servizio, treni efficienti, perché sono stati promessi da anni e ancora non sono arrivati, e soprattutto anche l'incremento di alcune corse, perché alcune fasce orarie sono scoperte. Quindi è stata una manifestazione contro i servizi, ma per un trasporto pubblico efficiente, e su questo chiediamo l'impegno delle regioni e anche del governo.
Diciamo la verità, Romagnoli, negli anni vi siete sentiti comunque sul territorio soli, lanciando problematiche quotidiane che non venivano ascoltate poi nella concretezza delle risposte. Ieri perlomeno la partecipazione politica trasversale, i sindacati e insomma i tanti cittadini hanno manifestato una problematica di carattere collettivo. Speriamo adesso davvero che il manifesto faccia da pungolo per ottenere risposte.
Sì, è quello che ci auguriamo anche noi. In questi anni di promesse ne sono state fatte tante, sono state fatte anche interventi dal punto di vista tecnologico, ma i risultati non si sono visti. Quindi noi chiediamo una risposta definitiva dal punto di vista delle corse, della puntualità, delle non soppressioni per quanto riguarda i treni. Poi c'è il fatto grave di Marradi Faenza: con il maltempo la ferrovia viene addirittura chiusa. In questo caso però l'intervento speriamo venga dal commissario straordinario nuovo e dal governo per rimettere in sesto anche questa tratta della ferrovia. Ricordiamo che solo pochi giorni fa Emilia Romagna e Toscana hanno firmato un protocollo con al centro proprio trasporti e sanità, in cui si parla anche di potenziare la linea tra Firenze e Ravenna. Ci auguriamo che questo abbia come conseguenza il miglioramento del servizio su tutta la tratta faentina, sia quella via Vaglia sia quella via Pontassieve, che in questi anni sono state purtroppo tra le linee peggiori della Toscana.
Il gruppo Ferrovie alla vigilia della manifestazione aveva definito la Faentina una priorità, rimarcando gli investimenti fatti e ulteriori in previsione per migliorare il servizio. Come giudicate questo annuncio promessa?
Allora, che Rete Ferroviaria faccia degli interventi sulla linea è vero. Ora stanno per esempio togliendo un passaggio a livello sulla linea da Borgo verso Marradi, altri sono stati fatti in passato, ci sono stato un rinnovamento dei sistemi tecnologici, però tutto questo non si è trasformato in maggiore puntualità e un miglior servizio. Quindi noi chiediamo anche un riscontro rispetto a questi investimenti milionari che tutte le volte ci vengono presentati, ma che dal punto di vista poi del trasporto per i pendolari non hanno una conseguenza. Quindi bene gli investimenti, bene il potenziamento della linea, però vorremmo un servizio efficiente ed efficace, cosa che oggi non è.
Un'ultima domanda: la mobilitazione, l'alta adesione, un programma articolato in 14 punti propositivo per ottenere delle soluzioni, ma se sarete per l'ennesima volta inascoltati, come pensate di portare avanti la protesta?
Ma intanto credo che ci sia stata, il fatto che ci fossero a partecipare sia comuni del versante toscano di quello emiliano-romagnolo abbia dato maggiore forza alla protesta questa volta dei pendolari e delle amministrazioni. Abbiamo trovato anche, diciamo, ascolto da parte delle forze politiche, salvo alcune erano tutte presenti alla manifestazione. Ci aspettiamo come conseguenza gli atti da parte delle regioni e da parte del governo per migliorare la linea. Se non, questo non ci sarà, andremo, se dovremo fare altri passi li faremo, sempre nel rispetto ovviamente delle leggi, ma noi vorremmo che la protesta e le necessità dei nostri pendolari restassero sempre all'attenzione delle due regioni e del governo.
Grazie per questo contributo, e naturalmente ci riaggiorneremo. Grazie al sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli. Buona giornata e buon lavoro.
Breathlessness, the wildness in the eyes. came home late in the morning light. Bloodshot dreams under street light spells a truth no one can tell. And I was still a secret to myself. Light.
Alle 8 e 17 minuti in Newsline entriamo come ogni lunedì a quest'ora in Buttiamola in Politica. Sarà un crescendo questa puntata, ve lo anticipiamo. Buongiorno a Tommaso Ciuffoletti, ben trovato.
Ciao Chiara, buongiorno.
Tommaso, invertiamo l'ordine dei fattori delle ultime puntate, partiamo dal regionale, dal locale. Quest'oggi, dopo il sondaggio commissionato MG da Toscana TV, che vede uno stacco sostanziale di oltre 10 punti del governatore Giani in vista di un Giani bis versus il possibile candidato del centrodestra Alessandro Tommasi, facciamo un bilancio rispetto ai due schieramenti. Quanto bene fa questo sondaggio al centro-sinistra e a Giani, e quanto alimenta le crepe tra alleati nel centrodestra?
E allora partiamo anche qui dall'altra parte, dal centrodestra, ovvero questo sondaggio secondo me fa molto bene, farebbe molto bene, soprattutto al centrodestra se avesse l'intelligenza di cogliere quello che questo sondaggio dice, ovvero, e lo abbiamo detto anche in occasione della scorsa tornata elettorale che riguardava il comune di Firenze, se si gioca di rincorsa, e da che mondo è mondo, il centrodestra in questa regione, come per esempio anche a Firenze, gioca di rincorsa perché non parte mai con i favori del pronostico. Ecco, in una situazione del genere è bene partire prima, è bene iniziare a costruire l'immagine, il programma, ma soprattutto anche il messaggio che si vuole dare agli elettori, partendo proprio dalla certezza del candidato, perché così si può conquistare anche il consenso di coloro che spontaneamente non sono lì pronti a darcelo. Questo è esattamente quello che il centrodestra, sia a livello regionale che poi riportato sul livello locale fiorentino, che però è una città decisiva anche per gli equilibri regionali, non ha mai fatto. Per insipienza, per scelta tattica suicida, perché poi ci sono altri tipi di accordi. Io non lo so, però so che non è mai stato fatto, e questo sondaggio ribadisce che anche in questo caso proseguire con la poca chiarezza intorno al nome di un candidato che pure invece stavolta c'era, era anche uscito diciamo con un certo consenso e che invece è stato rimesso in discussione, è una tattica che non paga. Dall'altra invece abbiamo un Giani a cui tutto sommato questo sondaggio dice che, sia che si vada con una coalizione un po' più larga, si vada con una coalizione un po' più stretta, il vantaggio ad oggi, ricordiamoci sempre che i sondaggi fotografano un momento preciso, che è quello appunto di cui stiamo parlando in questo momento, ma che poi appunto gli equilibri possono cambiare, certo, possono cambiare se poi ci si impegna a far sì che questi cambino, dovrebbe essere soprattutto interesse centrodestra, ma ad oggi sicuramente la fotografia mi sembra piuttosto credibile e ci sono dei messaggi sia di qua che di là, ripeto, il più importante sarebbe per chi lo volesse sentire nel centrodestra.
C'è chi ci scrive al 342-8104-111, 10 punti non sembrano tanti per, ecco, un attuale presidente che punta a una riconferma.
Ma no, 10 punti, ci sono varie le distanze poi puntuali che fotografano i sondaggi, sono sempre da prendere con le molle, 10, 11, 15, 12. Secondo me però, diciamo, la lettura politica che i sondaggi aiutano a confermare o a smentire o a rimettere in discussione, in questo caso è chiara. Dall'altro abbiamo un blocco di consenso che è quello del centrosinistra, storicamente radicato in questa regione, no? Ripetutamente confermato, e dall'altro chi vorrebbe scardinarlo. Ecco, chi si mira a confermarsi, ovvio, più consolida, più allarga il cerchio della propria alleanza, più riparato sta dal tentativo, che la democrazia funziona così, di altri che cercano di prendere il consenso. Ma se questi altri non si adoperano per tempo, difficilmente ci riusciranno. Al netto dei punti e di distanza, questa è la lettura politica che mi sembra peraltro condivisibile e che noi rimarchiamo periodicamente da tanto tempo.
È vero. Veniamo invece al silenzio di Mattarella, il presidente della Repubblica in visita la scuola che forma i magistrati a Castelpulci nel territorio di Scandicci, un silenzio ben descritto dal nostro inviato Raffaele Palumbo nella cronaca della giornata e che vale più di mille parole, viste le tensioni tra la magistratura e il governo a causa della separazione delle carriere del caso Almasri.
Sì, e poi anche dell'inchiesta sulla ministra Santanchè, insomma c'è una serie di tensioni che attraversano, poi come dire, sono delle tensioni che da circa 30 anni periodicamente ricorrono, no? Quelle che attraversano il mondo spesso poroso, a volte invece su barricate opposte di politica e magistratura. Il Presidente della Repubblica che qualunque cosa dica poi ha uno stuolo di quirinalisti, no? Noi siamo quel paese curioso del mondo che addirittura una serie di giornalisti specializzati nel leggere e riportare le parole del Presidente della Repubblica, pronti quindi a interpretare se avesse detto A, A ha detto A, allora vuol dire che se avesse detto O, A ha detto O, quindi credo che la scelta di non esprimersi sia stata dettata da una cautela che sottolinea soprattutto la delicatezza di un momento in cui appunto una riforma costituzionale in corso, nel mentre che in furia il dato della cronaca giudiziaria e politica che si intrecciano ancora una volta, è stata una scelta, come questo Mattarella, diciamo, non gli si insegna nulla, è improntata, diciamo, anche ad un rispetto del proprio ruolo costituzionale, che è anche quello non solo di Presidente della Repubblica, ma di presiedere il CSM, che ad oggi è uno solo, invece in prospettiva domani dovrebbero diventare due.
E invece prendiamoci 5 minuti in conclusione, che in radio, come sanno anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, sono tanti, ma vogliamo andare in profondità, insomma, nel tempo che ci resta a disposizione, buttiamola in politica per capirne di più del caso Almasri. Naturalmente vengo dalla citazione di Tolkien, l'ennesima, alla direzione di Fratelli d'Italia, della sorella Arianna, Giorgia, il nostro Frodo, noi la compagnia dell'anello, lo ha ribadito anche Jimmy Tranquillo con tanto di commenti del nostro pubblico. Se vuoi, insomma, ti sollecito anche su questo, ma mi interesserebbe capire quanto, a fronte di una scontata strategia della Premier nella sua resistenza di enfatizzare la battaglia e rivendicare gli attacchi alla magistratura, inondare social con post e video che rilanciano la teoria della vittima del complotto e ribadendo il concetto non intendo mollare, ecco quanto l'opposizione stia facendo davvero l'opposizione in una vicenda che è davvero inquietante, a partire dai risvolti sul fronte dei diritti umani.
Sì, io sul caso Almasri cercherò di essere breve e soprattutto di moderare i termini, come giusto che sia in radio, ma fatico a trattenere qualcosa di più, la rabbia, direi, la rabbia nell'aver visto in questi giorni trattare un tema che ha mille implicazioni serissime alla stregua di una vicenda meramente burocratica riguardante chi abbia emesso o meno il mandato di cattura, chi abbia ricevuto o meno, chi abbia tradotto o meno, bischerate, per dirla in maniera come dire garbata, perché questa è una questione che non ha una rilevanza in termini burocratici, ha una rilevanza in termini umani, che vengono un pochino prima di questa vicenda. Almastri è esattamente l'incarnazione di questa retorica, che poi purtroppo diventa anche politica e pratica politica, praticata anche dall'attuale, da chi oggi copre l'opposizione, perché sappiamo bene che gli accordi con la Libia risalgono a tempi in cui i ministri non erano del centrodestra, senza stare a fare nomi o rivangare il passato, ma è una vicenda che riguarda esattamente questo. Almastri incarna la retorica, l'ipocrisia di chi sostiene di voler combattere i trafficanti di uomini nel mentre che li finanzia, perché questo è Almastri. Almastri è grosso modo il capo di un'organizzazione criminale che, grazie anche ai nostri soldi, alle relazioni, alle nostre coperture, ha sempre più preso potere e ad oggi è in grado di gestire e amministrare le vite di migliaia di persone all'interno di lager, perché è giusto anche chiamarli così, in cui vengono indistintamente reclusi uomini, donne, bambini, vecchi, e sottoposti a torture, sevizie e stupri. Al rientro di Almastri in Libia, dopo che abbiamo provveduto a lasciarlo ripartire, pare che per festeggiare branchi di uomini, di torturatori, di aguzzini, sotto effetti di stupefacenti di cui fanno largo uso, per fare cosa? Per introdursi all'interno di queste baracche e abusare sessualmente, ripetutamente, in gruppo. E Almastri partecipa in prima persona solitamente a queste iniziative, indistintamente donne, spesso e volentieri bambine. Ecco, quell'essere lì è colui che noi abbiamo finanziato, continuiamo a finanziare per gestire quella che poi ci viene venduta come la lotta ai trafficanti di esseri umani.
Ecco, ora, su questo io Tommaso, sostanzialmente tu consigli a Schlein di ripartire dai fondamentali invece che fare un'opposizione in punta di beghe legali sulla scarcerazione di Almastri?
Sì, perché a me non me ne frega niente, meno di zero di chi abbia trasmesso, se è stata la procura, se è stato, non me ne frega nulla, perché laddove tu sia talmente spappolato come stato da non avere la dignità di trattenere uno stupratore di bambini, un aguzzino, un assassino che si trova sul suolo del tuo paese, sul quale prende un mandato di cattura internazionale, e t'appelli a delle beghe come queste, è perdersi nella vicenda burocratica di fronte a questa infamia di chi va propagandando di essere lì a difendere i confini della patria, a combattere però al contempo anche i trafficanti di esseri umani nel mentre che li finanzia. Io la trovo una roba che mi manda fuori di cervello, però ora mi calmo perché lunedì
sì, ti sento in affanno, esatto, una lunga settimana, e comunque appunto tutto questo alimenta poi e favorisce una retorica della destra che in realtà cerchiamo con ogni mezzo di scardinare, perlomeno in termini di narrazione, ma ci vuole assolutamente un contrappeso di carattere politico, come sottolineavi. Sono le 8:28, noi ci risentiamo lunedì prossimo. Grazie Tommaso, buona giornata.
A presto Chiara, buona giornata.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. Prime conseguenze sui mercati finanziari dopo i dazi americani. In rosso oggi i listini asiatici, a picco anche i futures della borsa statunitense di Wall Street. Negativi soprattutto i titoli delle criptovalute. Bitcoin ha perso il 3%. La reazione dei mercati arriva alla vigilia dell'entrata in vigore delle nuove tariffe volute da Donald Trump. Gli Stati Uniti hanno imposto dazi al 25% sulle merci provenienti da Canada e Messico, al 10% su quelle provenienti dalla Cina. Tutti e tre i paesi hanno reagito annunciando misure equivalenti sui prodotti esportati dagli Stati Uniti.
E Donald Trump nella notte ha minacciato dazi anche all'Unione Europea. Il tema potrebbe essere affrontato oggi nel Consiglio Europeo informale che si tiene a Bruxelles, a cui partecipano anche Gran Bretagna e NATO. Ufficialmente i capi di Stato e di Governo europei discuteranno le strategie di difesa e finanziamenti per il settore militare del continente. Tra le ipotesi per evitare uno scontro sui dazi e ammorbidire la posizione di Washington, Bruxelles potrebbe garantire agli Stati Uniti maggiori acquisti di gas liquido americano e un aumento proprio delle spese militari.
E Trump domani incontrerà Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano sarà il primo capo di governo ad essere ricevuto alla Casa Bianca dal neopresidente. Netanyahu è già atterrato negli Stati Uniti, paese in cui non rischia l'arresto nonostante il mandato della Corte Penale Internazionale. Oggi vedrà l'inviato di Trump per il Medio Oriente Steve Witkoff. Al centro della visita la tregua tra Israele e Hamas e il futuro della regione. L'incontro arriva mentre si attende l'avvio dei colloqui sulla fase 2 dell'accordo di tregua, che dovrebbe portare al rilascio di altri ostaggi israeliani, al prolungamento del cessate il fuoco e al ritiro delle forze israeliane dalla striscia.
Stamattina 25 arresti in una operazione contro la camorra che riguarda il comune di Giugliano in Campania. Tra i reati ipotizzati, usura, estorsione e scambio elettorale politico-mafioso. In particolare il clan Mallardo avrebbe condizionato la campagna per le elezioni comunali del settembre 2020.
La Guardia Costiera ha salvato 130 migranti su una piccola imbarcazione a sud di Crotone. Il gruppo, partito dalla Turchia, è stato portato in Calabria, ma nei prossimi giorni altre persone soccorse in mare potrebbero finire in Albania, nonostante la bocciatura delle deportazioni da parte della magistratura arrivata venerdì. La destra di governo potrebbe fare ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello di Roma e potrebbe cercare di impedire che la stessa Corte in futuro, come ha fatto in questo caso, incarichi di occuparsi della questione i membri della sezione immigrazione del Tribunale della Capitale, che già per tre volte hanno bloccato il piano sostenuto con forza da Giorgia Meloni.
Il capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera, Tommaso Calderone, ha detto di star lavorando a un provvedimento che ripristini l'immunità dalle inchieste giudiziarie per parlamentari e membri del governo. Dalla Lega il senatore Claudio Borghi si è schierato a favore di una legge di questo tipo che dovrebbe avere valore costituzionale come quella che nel 1993 cancellò l'immunità. Il contesto è quello del caso Al-Masri, per cui è indagata Giorgia Meloni, e dei procedimenti che riguardano la ministra Santanchè.
In Spagna oggi inizia il processo a Luis Rubiales, l'ex presidente della Federcalcio accusato di aggressione sessuale e intimidazioni. La vicenda è quella del bacio sulla bocca dato alla giocatrice della nazionale Jenny Hermoso durante la premiazione per la vittoria mondiale del 2023. Il procedimento inizierà con la testimonianza della stessa Hermoso, che ha dichiarato di essere stata vittima di un atto sessista, inappropriato e senza consenso. Rubiales è sospettato anche di aver fatto pressione su di lei per evitare che lo accusasse pubblicamente, come invece è successo. Oggi allerta meteo gialla per quasi tutto il sud Italia, bel tempo previsto invece al centro-nord. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda in uscita a Calenzano per traffico intenso provenendo da Firenze. In A11 per traffico, coda tra Prato Est e Pistoia verso Pisa in direzione Firenze, code a tratti tra Montecatini Terme e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Gli arrivi in Fipiri dove permangono code a tratti per viabilità esterna che non riceve verso Firenze Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo a traffico ferroviario per investimento di animali di grossa taglia tra Castiglione del Lago e Terontola. I treni sulla Chiusi Firenze potranno subire ritardi o variazioni. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, da quest'oggi 3 febbraio in programma il ripristino di un marciapiede in via dell'Albero. Fino all'8 febbraio la strada sarà chiusa tra via Palazzuolo e via della Scala. Tutti gli altri cantieri aperti sui nostri canali social. Muovere in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
La città del teatro, Cascina. Sabato 8 febbraio alle 21, l'irresistibile comico e attore ligure Antonio Ornano. Dopo programmi cult come Zelig, Mai dire gol, Colorado e Striscia la notizia, Ornano sarà in scena con Maschio caucasico irrisolto, un flusso di coscienza esilarante tra ironia, cinismo e contraddizioni, per raccontare con leggerezza e intelligenza i paradossi della vita. Uno show che vi farà ridere e riflettere. Per vendita circuito Ticket One. Info lacittadelteatro.it. Contro Radio.
Alle 8.39 torniamo negli studi di Controradio e Newsline. Buongiorno anche a Raffaele Palumbo.
Buongiorno, bentrovate. Il nostro collegamento lunedì mattina ci dà modo di arrivare su alcune notizie, di raccontare alcune notizie che Piana Notizie racconta quotidianamente, che ci aiutano però veramente ad allargare lo sguardo su questa parte di città così importante che è la Piana Fiorentina, da cui vengono fuori delle notizie che alle volte sembrano minori ma invece sono molto importanti, come vedremo tra poco.
Salutiamo Elena Andreini di Piana Notizie in collegamento quest'oggi, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati a tutti, grazie ancora.
Allora, ci ha colpito Elena un cartello, sesto uguale campi anche nei fatti, un cartello nell'ambito della mobilitazione degli studenti dell'Agnoletti. Ci dici cosa sta succedendo sul versante dei diritti e degli spazi scolastici nel territorio di Campi?
Che forse non sono tutti uguali? Questa è una domanda, chiaramente. Questa è anche la domanda che si pongono gli studenti di Campi Bisenzio, perché l'Agnoletti è una scuola superiore, tanto per insomma spiegare, quindi certo. C'entrano sì i comuni, però le scuole superiori, come sappiamo, sono gestite sono di proprietà della città metropolitana. Cosa è successo? È successo che la scuola l'Agnoletti è una scuola di sesto fiorentino, però ha una succursale da tantissimi anni a Campi Bisenzio. Questa succursale ha avuto bisogno di una ristrutturazione e quindi gli studenti da quest'anno di Campi Bisenzio, alcuni sono rimasti in quei locali di via Garcia Lorca, altri sono stati mandati, si trovano invece al CNR, nel polo scientifico, in alcune strutture sistemate ad hoc per loro. È successo che gli studenti di Campi Bisenzio hanno protestato perché si sentono un po' di serie B, non stanno andando ai lavori, hanno nella scuola proseguono e a loro creano problemi. Ci sono stati anche dei furti, loro dicono, durante il periodo natalizio, e la loro voce, dicono gli studenti, non è stata ascoltata da chi di dovere, e quindi si sono hanno deciso di prendere cartelli e protestare davanti al comune di Campi Bisenzio. Questa protesta è stata, c'è stata una risposta da parte del comune di Campi dicendo vabbè, noi comunque cerchiamo di fare il possibile, però non siamo noi come Campi Bisenzio, come comune non c'entriamo, c'è la città metropolitana che se ne occupa di tutto questo.
Come risposta nei confronti dei giovani, insomma, viene recepita come uno scaricabarile, poi nei fatti non lo sarà, però è una risposta mancata, infatti, rispetto a 270, ricordiamolo, giovani che frequentano la succursale.
Sì, sono 270, alcuni sono lì nella succursale, altri sono appunto nelle strutture che sono state create all'interno del polo scientifico per questa situazione, e certi ragazzi vogliono risposte precise, e purtroppo queste risposte sembra che tardino anche ad arrivare, insomma, quelle che vogliono loro.
È un passaggio importante per Elena, perché poi accadono questioni gravi e ci diciamo però questi giovani vanno ascoltati. Ascoltiamoli prima, diciamo così, no?
Questa è la giusta osservazione. Vanno ascoltati, però a volte invece non lo facciamo, cioè parliamo ma non ascoltiamo. È così. A volte accade questo, chissà se questo è anche uno di quei momenti.
Ci siamo occupati dunque di questa situazione perché vogliamo anche avere poi aggiornamenti rispetto alla sorte della struttura, ma soprattutto dei servizi e delle promesse che sono state fatte agli studenti. Continuiamo a parlare di giovani perché andando alla cronaca, sicuramente l'omicidio del 17enne di Mati avvenuto il 9 dicembre ha a che fare con una dimensione di carattere giovanile che però assume contorni sempre più inquietanti. Altri fermi e una conferma che le parole del ragazzo prima di essere ucciso "non sono io" presupponevano una mistificazione o comunque una confusione rispetto all'identità del ragazzo, che non era l'obiettivo così come credevano appunto i ragazzi che avrebbero compiuto l'omicidio. Cosa sappiamo adesso degli sviluppi?
Infatti, che piega sta prendendo la questione?
Ma questa rimane sempre la domanda su cui si stanno interrogando ancora chi lavora al caso, ovviamente, cioè era lui che volevano colpire o no? E questa è la domanda fondamentale. Sono stati già per questo omicidio ci sono già 5 persone indagate, per cui lo sappiamo che sono e questa è la domanda che si pongono tutti. È una domanda che fa, secondo me, un'ipotesi che fa anche riflettere su una vicenda terribile come è stata quella che è avvenuta alla fine di dicembre scorso, cioè un ragazzo che è stato inseguito, che è stato accoltellato brutalmente e quindi quali saranno gli sviluppi non si sanno ancora, cioè non so quale sarà la strada che prenderà, però un'ipotesi del genere fa sicuramente riflettere e discutere, perché e se davvero non fosse stato lui? Anche questa è una domanda. Cioè, stamattina ci poniamo tante domande.
È giusto risposte. Ribadirne l'importanza, no? Perché poi sono sospensioni che non mancheranno di nostra attenzione in futuro anche rispetto agli aggiornamenti anche su questa vicenda. Ce n'è un'altra di tutt'altro spessore, però che sinceramente ci ha fatto sobbalzare, perlomeno per chi ha storia, ricordi legati a Sesto Fiorentino, leggere in vendita l'immobile del Circolo Rinascita di via Matteotti, insomma, un po' di sgomento lo crea, è veramente così?
Sì, forse anche qui poi si aprirà un'altra domanda, non lo so, però è vero, è successo in settimana, è arrivata una nota appunto della proprietà del Circolo Rinascita. Per chi conosce Sesto, il Circolo Rinascita in via Matteotti è, diciamo, di lato al a Piazza Ginori, dove da sempre c'è la sede del Partito Democratico, e c'è anche chi ha fatto un po' di confusione. La sede che, diciamo, sarà in vendita è quella appunto del Circolo Arci Salone Rinascita. Questa decisione è partita proprio dai proprietari, cioè dalla fondazione di S Democratici Sestesi, dall'immobiliare popolare di Sesto Fiorentino, in accordo appunto con il Circolo Arci Salone Rinascita. Che cosa succederà a questo immobile? Non si sa. Loro hanno deciso appunto di metterla in vendita. Ieri c'è stato anche un comunicato del Partito Democratico dicendo: attenzione a non fare speculazioni. Ecco, in sintesi, diciamo, è così. Sì, se ne andrebbe così un pezzo di storia cittadina, perché il Salone Rinascita da sempre ha rappresentato un punto, si potrebbe dire il culturale, no?
Esatto. Una parola. Sì. 3.000 metri quadrati di struttura, immaginiamo adesso un'insostenibilità, no? Economica, ma da un punto di vista istituzionale l'amministrazione è intervenuta in questo scenario possibile futuro per una nuova vita della Rinascita?
Diciamo, l'amministrazione comunale non è intervenuta, perché qui c'è una proprietà diversa, anche se comunque riguarda un pezzo di città, chiaramente. Però sono intervenuti appunto i componenti, cioè i gruppi politici che in qualche modo sono legati alla storia di quel pezzo di città, e quindi la preoccupazione da un lato è fare anche una come posso dire, evitare di fare un'operazione immobiliare, questo lo dice il Partito Democratico, che propone anche magari, perché no, non fare qualcosa che possa essere utile alla città, perché no, un auditorium, e questo potrebbe diventare anche qui un elemento di discussione sul futuro di Sesto Fiorentino, di quel pezzo di città. Stamattina siamo tutti pieni di domande.
Infatti siamo pieni di domande, no. Cioè, ricordiamo che il circolo Rinascita di Sesto Fiorentino passa una giovanissima Mina.
anche
passa Tony Dallara, passa Margherita Hack,
passa Renato Zero,
cioè stiamo parlando veramente di un pezzo di storia, sì, che veramente riusciva poi a tenere insieme il salone con concerti e balli da 500 persone a incontri, appunto il culturale di cui parlavi prima, che hanno fatto la storia, ma non siamo, come dire, legati soltanto alla storia, siamo legati al futuro, cioè evidentemente c'è bisogno di immaginare qualcosa di attuale, 3.000 metri quadri, spese insostenibili, però adesso se finiscono anche esperienze di questo genere, appunto a proposito dell'essere pieni di domande questa mattina, anche questo è fatto che poi ha delle conseguenze sociali, luoghi di aggregazione ed altro.
Indubbiamente, anche perché tenete presente una cosa che lì comunque, cioè a Sesto Fiorentino secondo me manca un posto, dove un luogo dove si possano svolgere davvero delle attività ai livelli di concerto di Mina, vabbè, così quello lo è stato, oggi abbiamo difficoltà.
Elena, tu dici lo è stato, no? Allora mi soffermo su questo perché è arrivato un messaggio al nostro numero WhatsApp. Il problema è che non c'è mai stato un cambio generazionale in quel circolo rispetto ad altri sul territorio, ci scrivono.
Questo probabilmente hanno ragione. Non c'è forse non c'è stato un cambio generazionale da tante parti, anche questa.
Certo.
Però è vero, non c'è mai stata probabilmente una. Si è vissuto un po' su quello che è capitato, sono cambiati i tempi e magari non si è pensato a ripensare, il gioco di parole io lo faccio spesso, però a ripensare a come renderlo di nuovo vitale, probabilmente c'è anche questo aspetto, forse su questo dovrebbe aprirsi anche qui ora una discussione. Perché che ci sia secondo me la necessità di uno spazio ampio, quasi un teatro in città, io la butto lì perché il teatro in città c'era, i Sestesi lo sanno, i Sestesi di una, insomma, diciamo piuttosto adulti, parecchio adulti, sanno benissimo che a Sesto Fiorentino c'erano i teatri, non ci sono più per vari motivi, perché sono cambiate le cose, sono state fatte scelte di un certo tipo e così via, ma però uno spazio del genere serve. Io lo dico anche perché recentemente c'è stato un festival al quale tengo molto, che è stato il Festival del Giallo, con personaggi di un certo livello.
Sì,
devo dire la verità, che per carità c'è lo spazio del cinema Grotta, benissimo, abbiamo visto benissimo cinema, c'è lo spazio della libreria Rinascita, ottimo, però a volte c'è bisogno forse anche di uno spazio per altre esperienze teatrali. Abbiamo il Teatro della Limonaia, ottimo anche quello, bene che ci sia, però sappiamo che si chiama Teatro della Limonaia per un motivo ben preciso, ovviamente è stato recuperato in uno spazio che non era
un teatro della città, come hai detto in apertura, lo auspichiamo, vediamo, comunque noi racconteremo anche con Piana notizie dalla Piana anche questa vicenda. Ci scrivono ancora: il problema è che è cambiato il mondo e queste strutture non sono riuscite ad adeguarsi, non riguarda solamente il contesto della Rinascita, ma è un tema che affronteremo.
La cosa importante è, per esempio, l'esperienza della Limonaia continua ad essere un'esperienza veramente strepitosa e importantissima e vivace, vitale e di alto livello, per cui le cose buone teniamocele strette.
E poi il lavoro, insomma, che Barbara Nativi ha fatto fortunatamente non è andato perduto, come in altre realtà invece accaduto. Elena Andreini, grazie per essere stata con noi, ci risentiamo lunedì in Notizie dalla Piana, buona giornata e buon lavoro alla redazione.
The wind that never comes. In love, sageless, the mother's milk their young, but I can keep running.
Mancano 3 minuti alle 9, lunedì 3 febbraio 2025. Scriveteci al 342 8104111, perché tra poco avremo nei nostri studi Paola Galgani, che è la vice sindaca di Firenze, con le deleghe all'ambiente, all'agricoltura urbana e alla tutela degli animali, perché parleremo del piano del verde e degli spazi aperti. C'è stata una delibera della vice sindaca e assessore all'ambiente Paola Galgani, che punta dunque a vedere Firenze tra le prime città d'Italia ad impostare una serie di strategie che si ispirano a principi 3-30-300, tre alberi visibili da ogni finestra, il 30% di copertura verde, 300 metri al massimo tra casa e lo spazio verde più vicino. Per cui restate con noi, sarà anche l'occasione per porre questioni, domande ed altre cose del genere alla vice sindaca e assessore all'ambiente del comune di Firenze, Paola Galgani, sul piano del verde. Questo tra pochissimo, restate con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Ripartono i viaggi del Controradio Club. Uzbekistan, alla corte di Tamerlano. Un viaggio sull'antica via della seta che da Chang'an giungeva all'antica Bisanzio. Culla di antiche civiltà, l'Uzbekistan è una sintesi di Oriente e Occidente, dal mondo nomade della steppa a quello dei grandi imperi e delle loro architetture islamiche. Visita alle quattro madrasse di Chiva e delle moschee di Bukhara. Samarcanda, la città di Tamerlano, e Tashkent, la capitale, centro di commercio delle vie carovaniere dall'India all'Europa. Uzbekistan, dal 13 al 20 aprile, in compagnia di Raffaele Palumbo. Info e iscrizioni su controradio.it, banner Uzbekistan.
Controradio.
Se più sporche dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure sono in giro, scoppiamo una volta poi usciamo, non funziona lo sappiamo. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure sono in giro, apriamo le porte al destino, quel che arriva lo prendiamo. Vuoi una vita normale, nessuno ti crede, se sei troppo normale nessuno ti vede. Solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride, ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare. Oh! Avevo le mani congelate come rose avvizzite, un po' il cellulare, un po' dentro il maglione. Se ti scrivo una cosa non mi aspetto risposta, questa storia di gomma si ripete e rimbalza. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure sono in giro, scoppiamo una volta poi usciamo, non funziona lo sappiamo. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure sono in giro, apriamo le porte al destino, quel che arriva lo prendiamo. Buona vita normale nessuno ti crede, se sei troppo normale nessuno ti vede. Solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride, ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare. Fatti, 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 quel che faccio poi non basta, puoi chiamarla pure estate, ma se piove è una tristezza. Dimmi, 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 perché non sai più gestirla, basta solo non pensarci, fare un giro sulla giostra. Nessuno ti crede, se sei troppo normale nessuno ti vede. Puoi solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride, ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare. Mi fingo felice per farti felice, questo è il mio modo d'amare, non so più che altro fare. Mi fingo felice per farti felice, questo è il mio modo d'amare, non so più che altro fare. Puoi solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride, ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare.
Sono le 9 passate da 2 minuti e come anticipato ci ha raggiunto Raffaele nei nostri studi la vice sindaca e assessora all'ambiente Paola Galgani del Comune di Firenze. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno a lei, ben trovata. L'argomento è straordinariamente importante, di grande attualità, riguarda la vita delle nostre città, riguarda il tema dell'ambiente, riguarda quello che possiamo fare per invertire una tendenza che sembra inarrestabile. Stiamo vedendo gli effetti del cambiamento climatico veramente tutti i giorni, in qualche modo, con situazioni che riguardano una realtà che è globale, però naturalmente le città provano a dire la loro.
Proprio fatti di cronaca, in questo fine settimana due alberi caduti in piazza Savonarola, ma la situazione nel territorio di Scandicci, a Firenze, ci sono monitoraggi che vengono sì intensificati, ma non bastano, anche piante sane, come abbiamo visto per quanto riguarda l'albero monumentale di Scandicci. Arriva Iris, questo progetto, questa visione di città rispetto al verde, come diceva Raffaele, che si declina per l'ambiente, per i cittadini, cittadini, per l'aria, quindi insomma sono varie le finalità. Come è stato pensato, assessora? Che progettualità di medio-lungo periodo, lo possiamo dire, avrà?
Sì, è stato progettato, diciamo, con mesi di lavoro e di confronto da parte della Direzione Ambiente con le altre direzioni tecniche del comune e con questo supporto di competenze e del CNR, dell'Università di Firenze, anche l'associazione Vorrei Prendere il Treno, ad esempio sul tema dell'inclusività ci ha supportato. Quindi un piano molto complesso. La complessità è una sfida, è la differenza con le cose complicate, no? Le cose complesse sono una sfida da affrontare. Ecco, il piano è una sfida che l'amministrazione si dà, ma che ha bisogno evidentemente del confronto e della partecipazione e delle competenze, ma anche dei cittadini e delle cittadine.
Ci sono dei cardini però anche, e volendo forzatamente, semplificativi per arrivare alla comprensione da parte dell'utenza. Il numero 3, per esempio, è un numero magico intorno al quale ruota questo piano.
Sì, il numero 3, come sappiamo, questo tema del 3, 30, 300 è abbastanza, diciamo, usuale nella letteratura scientifica, sì. No? E quindi ed è, insomma, non solo un numero magico, una suggestione, ma un obiettivo concreto. Quindi tre alberi che ogni cittadino deve vedere dalla propria finestra, il 30% di copertura arborea in città e 300 metri come distanza massima da un'area verde fruibile, che vuol dire ovviamente tante cose, chiaramente. Quindi questo 3, diciamo, per noi è stato un po' il faro su cui poi costruire l'intero piano.
Naturalmente l'argomento complesso riguarda un problema complesso, perché parliamo di un problema quantitativo e di un problema che è anche qualitativo, cioè più alberi, ma dove, quali alberi. Stefano Mancuso ha stimato che abbiamo bisogno di piantare 1.000 miliardi di alberi tra il 2030 e il 2050 per abbattere il 25% del CO2 presente nell'atmosfera. Attualmente nel mondo abbattiamo più di 15 miliardi di alberi, ma ne ripiantiamo soltanto 63 milioni. Quindi il saldo è drammaticamente negativo rispetto a quello che dovremmo fare. Partiamo dal dato quantitativo e poi proviamo a declinare quello qualitativo, vice sindaca.
Allora, intanto il dato quantitativo. Il dato quantitativo difficile tenerli divisi, però intanto il piano parte da un quadro conoscitivo, cioè il piano ha tutta una serie di tavole, diciamo, che ci fotografano la situazione della città. Rispetto a questa situazione, ad esempio, abbiamo dal piano viene fuori che in realtà la città di Firenze nel suo complesso raggiunge già il 30% di copertura arborea, quindi non dovremmo fare niente. Se però scendiamo invece un po' più nel dettaglio, sia per quello che riguarda i quartieri, primo dettaglio, se andiamo a vedere i quartieri, in realtà noi abbiamo tre quartieri che stanno sotto il 30% di copertura arborea. Sono il quartiere 1, il quartiere 4 e il quartiere 5. Se poi scendiamo ancora più in dettaglio nelle cosiddette utoe, che sono, diciamo, come dire, degli ambiti con alcune caratteristiche, ecco, lì vediamo che questo elemento è ancora più forte, cioè ci sono utoe dove la copertura è del 14%. Quindi quantitativamente il piano ci dice dove c'è bisogno, ad esempio, di aumentare la copertura arborea.
È una distribuzione più omogenea.
Esatto, sì, e per raggiungere quell'obiettivo del 30, non il 30 in tutta la città, ma appunto il 30 in ogni utoe. A questo si affianca appunto anche una valutazione di carattere qualitativo. Qualitativo vuol dire tante cose, ad esempio il tipo di specie. Noi abbiamo anche qui, dal quadro conoscitivo, sappiamo quali sono le specie che oggi sono via per via, diciamo, piazza per piazza, qual è la specie che abbiamo piantato, quell'albero quanti anni ha e via discorrendo. la scelta che il piano ci indica è quella, ad esempio, di avere specie che possono adattarsi meglio e al cambiamento climatico, ma a un'altra condizione. La stessa specie in area urbana non ha le stesse reazioni e la stessa vita che se fosse, diciamo, in un'area non urbana. Quindi la qualità vuol dire anche questo, cioè vuol dire misurarsi con il fatto che stiamo intervenendo in una città, ecco, e non in un bosco o in un'altra area di campagna o collinare.
Vice Sindaca, facciamo chiarezza su un aspetto che più volte viene proposto dai nostri ascoltatori, dal pubblico: la percezione che le nuove piantumazioni, quindi i nuovi alberi, no, faranno poi la loro, svolgeranno la loro funzione per i nostri pronipoti, diciamo che nelle dimensioni. Leggo un messaggio che è un po' emblematico. Si intendono i fuscelli piantati al posto dei veri alberi in Viale Talenti, quelli che faranno ombra ai nostri pronipoti. Cioè, questi alberi in crescita è un obiettivo di lungo periodo, ma è un qualcosa che risponde a una necessità che però deve essere affrontata nell'oggi?
Risponde a due necessità. Intanto, quello che dicevamo prima, noi facciamo comunque un investimento che guarda all'oggi ma guarda anche al futuro. Due, quelli che vengono chiamati fuscelli, scusate se lo ripeto sempre, però sono alberi giovani. Piantare un albero giovane vuol dire garantire la sua possibilità di attecchimento, a maggior ragione insisto in aree urbane, e quindi la possibilità della sua crescita e non che muoia, diciamo, dopo un po' di tempo o un po' di anni. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che comunque cerchiamo di avere un equilibrio fra gli alberi molto giovani, gli alberi adulti e gli alberi, diciamo, in senescenza, cioè quelli che comunque, certo, sono alla fine, diciamo, del loro percorso di vita come tutti gli esseri viventi. Ecco, quindi l'equilibrio di questi, anche qui quantitativo ma anche qualitativo, ci permette appunto di avere oggi delle risposte e di continuare ad averle anche in futuro.
Quando si parla di alberi e di alberature pensiamo ai viali, no? Invece ci sono tanti interventi che insisteranno su spazi sociali condivisi, pocket garden.
Sì, questo è l'altro elemento del piano. Chiaramente noi abbiamo detto che è un piano molto ambizioso, ma è un piano realistico. Noi agiamo appunto nella città di Firenze, che ha alcune caratteristiche. Questo è il primo elemento. Il secondo è che gli interventi che vogliamo e dobbiamo fare non necessariamente hanno a che fare solo con appunto i grandi interventi, i grandi viali che faremo, ma anche con dei piccoli interventi che permettono di raggiungere appunto quegli obiettivi, cioè di avere anche una piccola area verde vicino a casa, di ad esempio depavimentare, cioè togliere un po' di cemento.
L'ha detto, depavimentare. Sì. È tanto che ne parliamo su queste frequenze. Sì. Sembrava solo una richiesta del professor Pileri, che a gran voce dai nostri microfoni, in concomitanza soprattutto con le situazioni di emergenza climatica, alluvionale, tornavamo sul punto: le istituzioni devono recepire. Si sta recependo questo concetto.
Si può fare. Allora, si può fare. Considerate che solo nelle aree verdi del comune di Firenze abbiamo 1 milione di metri quadri di pavimentazione impermeabile, cioè il 70% delle aree verdi di Firenze hanno una pavimentazione impermeabile. Quindi già solo, diciamo, cominciare dalle aree verdi ci permette appunto di iniziare quel processo di desigillazione, depavimentazione, che ha tutta una serie ovviamente di obiettivi positivi, di finalità positive. Ad esempio, appunto, quando ci sono fenomeni di acqua molto intensa, di pioggia molto intensa, avere una pavimentazione che riesce a assorbire,
andare verso la città spugna.
Esatto.
Cosa non semplicissima, perché le città oggi vengono immaginate per gli autobus, le automobili, i tir, i camion, la sicurezza stradale, che alcuni standard di pavimentazioni, di asfalti, asfaltature, non è una coesistenza semplicissima.
Non è una coesistenza semplicissima, però anche qui ci sono, tra l'altro, degli interventi che abbiamo già fatto. tutto. Faccio un esempio, quelli che vengono definiti orecchi, cioè delle parti, pur nel rispetto ovviamente del codice della strada, della larghezza, del marciapiede, tutto quello che diciamo è obbligatorio per legge e che naturalmente intendiamo rispettare per la sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e degli automobilisti, però magari ci sono anche dei piccoli spazi, appunto, in uno spartitraffico, in cui magari invece di mettere l'asfalto nero possiamo mettere ad esempio una piccola area verde, magari anche solo con un albero, con degli arbusti, che può appunto permettere di avere, diciamo, anche in quel caso quell'obiettivo anche di assorbimento delle acque meteoriche.
Perché, come dire, la ratio di questo piano sta proprio nella diffusione della questione. Oggi invece si tendono alle concentrazioni, cioè alcune aziende comprano crediti dicendo di aver acquistato 5.000 alberi in Congo e così hanno acquistato crediti e possono inquinare dove operano, diciamo. Quindi è un gioco delle tre carte, tutto numerico, che non è poi mai a somma zero. Qui invece si cerca di fare il contrario, cioè di diffondere piccolo, piccolissimo, medio, grande.
Sì.
No, questa mi sembra un po' l'idea di fondo.
È la filosofia, sì. La diffusione degli interventi, partendo anche qui, perché il piano ci permette, appunto, attraverso il quadro conoscitivo, di fare anche delle scelte di priorità, chiaramente. Cioè, è chiaro che laddove abbiamo fenomeni, ad esempio, di isole di calore, è opportuno intervenire prima che in altri luoghi, non perché gli altri luoghi siano meno importanti, ma perché appunto bisogna darsi delle priorità, tenendo conto ovviamente anche della necessità di avere risorse. Il Comune di Firenze in questo bilancio ha deciso di investircene molte, ma sappiamo bene, insomma, il piano, tra l'altro, è un piano che guarda a questo mandato ma anche oltre, quindi...
Allora, ci arrivano dei messaggi che possiamo sintetizzare. Quando, dove è reperibile, se è reperibile già il piano per i cittadini e se ci saranno degli incontri con la cittadinanza?
Allora, il piano, come sapete, è una delibera peraltro di consiglio e quindi ora avrà tutto il percorso istituzionale e quindi la discussione in consiglio comunale e nei consigli di quartiere.
Nei quartieri anche.
E questo è un altro elemento molto importante, insomma, perché partiamo dalla necessità di partecipazione, di coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali, appunto, a partire dai quartieri. Faremo sicuramente delle iniziative. Il piano sarà disponibile con un open data e quindi il piano sarà visibile da tutti, anche, diciamo, estrapolando le singole tavole, che sono moltissime, in modo che ciascuno possa andare a vedere e il quadro conoscitivo, e poi il piano avrà ovviamente degli aggiornamenti periodici, in modo che gli interventi che facciamo vengano, diciamo così, registrati nel piano e chiunque possa vedere l'eventuale cambiamento anche rispetto al monitoraggio che questo piccolo o grande intervento produce.
Di che investimento stiamo parlando? Che percentuale ha sul bilancio? E proprio perché lei diceva si tratta di un investimento di da fare subito e che poi si dispiegherà negli anni, nei prossimi 10 anni praticamente.
Allora, intanto, dedicate esclusivamente al piano ci sono 10 milioni di euro che il Comune di Firenze ha deciso di investire. L'intenzione di questa amministrazione è di portarli al 20 milioni entro i 5 anni di mandato. E naturalmente, però, oltre a questo, nel bilancio diciamo la parte ambiente sono stati raddoppiati dal punto di vista degli investimenti le risorse da 18 milioni a 36 milioni e quindi è chiaro che tutti gli interventi comunque terranno conto del piano. A questo si aggiunge gli interventi che saranno fatti da altre direzioni. Penso, ad esempio, lo prevede il piano, ma l'abbiamo inserito anche nel piano operativo comunale, che ancora non è stato
certo,
validato dalla regione, ma insomma ci aspettiamo che si tratti di pochi mesi, dove abbiamo inserito ad esempio l'obbligo sia per il pubblico che per gli interventi privati del 70% di copertura arborea in tutti i parcheggi. Quello ovviamente è comunque sono degli interventi che faranno altre direzioni, che faranno i privati, ma che appunto vedranno comunque la piantumazione appunto di alberi, di arbusti nei parcheggi. Quindi diciamo il piano non è solo della direzione ambiente, ecco, è un piano dell'amministrazione che vedrà costantemente diciamo gli interventi in linea appunto con gli obiettivi del piano.
Veniamo ad alcune delle questioni spinose, gli alberi lungo i binari della tranvia. Abbiamo citato Viale Talenti, ma adesso l'oggetto di cronaca e di protesta sono gli alberi tagliati in Viale Giannotti, zona Gavinana, per appunto i cantieri della tranvia. C'è un comitato di cittadini che annuncia un esposto in procura. Vogliamo ribadire qual è la situazione, l'intervento dal punto di vista delle alberature lungo i binari e anche le ripiantumazioni che verranno sui tracciati?
Allora, su questo il mio collega di giunta, l'assessore Giorgio, è intervenuto più volte, quindi ribadisco solo quello che insomma già lui ha spiegato diverse volte. Naturalmente siamo disponibili a confrontarci con tutti per rappresentarlo ancora meglio. Intanto il progetto della tranvia, questo progetto comunque si è misurato appunto con la difficoltà, no, di fare e nella parte diciamo di cantierizzazione e poi successivamente valutare anche da un punto di vista proprio progettuale l'impatto minore possibile dal punto di vista ad esempio delle alberature. Dopodiché alcune scelte purtroppo sono necessarie per raggiungere peraltro un obiettivo che noi insomma riteniamo importante, cioè la costruzione di un'altra linea della tranvia a servizio dei cittadini, e che anche in questo caso interviene per la riduzione ad esempio degli inquinanti. E come sappiamo insomma l'utilizzo del mezzo pubblico e collettivo e la riduzione dell'uso del mezzo privato è una scelta strategica insomma per tutte le città, compresa Firenze, proprio
perché
per
fa
le
parte
cose
comunque appunto di quella riduzione della CO2 che dicevamo sì prima, e che ha a che fare comunque con una questione probabilmente da cui siamo partiti, cioè del saldo,
sì,
se è positivo o se è negativo. Cioè gli alberi vengono tagliati perché devono accadere delle cose che hanno a che fare con la vita della città, come la tranvia. Il problema è capire se il saldo è positivo o è negativo. Cioè se tagliamo 3 alberi e ne piantiamo 50 è una buona notizia, se tagliamo 3 alberi e non ne piantiamo nessuno è una cattiva notizia. Questo è un po' il senso anche di quello che ci insegna il professor Mancuso, che
esatto
citavo prima.
Il saldo positivo sulla linea verso Bagnarripoli, sì, sarà un saldo positivo di 824 alberature in più. Quindi
poi appunto ognuno comunque mantiene le sue posizioni, le sue opinioni, ma gli strumenti per spiegare quella che è la politica che viene portata avanti ci sono, e sono sì anche avvallate da dei numeri. Ci sono poi varie riflessioni che vengono fatte da ascoltatori, la questione depavimentazione, decementificazione, come può andare di pari passo con una nuova pista dell'aeroporto oppure con la nuova struttura nell'area ex Belfiore. C'è chi ci dice che poteva essere fatto un parco con raccolta di acqua piovana, con le esperienze sperimentate. Sicuramente vice sindaca, assessora, ci saranno delle occasioni mancate nel pregresso sul nostro territorio. Questo è un piano però che volge al futuro anche con dei correttivi, la depavimentazione è una di queste.
No, questo assolutamente. Insisto sul dire che ovviamente questa è chiaramente una città, quando abbiamo presentato il piano non l'abbiamo fatto in conferenza stampa, però due delle slide mostrano diciamo Firenze medievale, no? E in quel periodo le città non c'erano alberi, c'erano mura, anzi le mura difendevano la città perché il verde diciamo così era fuori dalla città.
Certo.
Ovviamente le cose sono cambiate e per fortuna stanno ancora cambiando anche nella consapevolezza, no, delle persone, nell'attenzione verso questi temi. Quindi si tratta anche da questo punto di vista di provare a misurarsi appunto con degli elementi di realtà, provare a intervenire in una città come questa, che ha anche un'altra caratteristica, una città patrimonio UNESCO nella sua parte, diciamo, del centro, ha vincoli paesaggistici importanti.
La città con la più alta concentrazione dei beni artistici del mondo.
Esatto. E questo ovviamente va valorizzato, ma allo stesso tempo appunto trovare soluzioni che possano agire appunto pur nel rispetto di questa condizione. Quindi sicuramente, ecco, è un piano che fotografa l'oggi provando a investire oggi per domani.
Sono le 9:24 minuti, seguiremo l'evoluzione di questo piano, lo nominiamo Iris, questo sì. È il nome, il nuovo piano del verde e degli spazi aperti, non a caso. Arrivano due però segnalazioni, vediamo assessora se possiamo comunque sollecitare una sua attenzione o ha già una risposta. Vorrei chiedere all'assessora quando saranno terminati i lavori alla fortezza e quando sarà sistemato il parco intorno alla vasca.
Allora, i lavori alla fortezza ovviamente, come sapete, hanno questa interazione, diciamo, con i lavori del sottoattraversamento, e quindi io non ho oggi, diciamo, il quadro definitivo, però sicuramente chiaramente risentono di questo. L'obiettivo dell'amministrazione appunto è lì poi il progetto di riqualificazione complessivo, e quindi interverremo anche alla fortezza, sempre dal punto di vista appunto di riqualificazione e di possibilità di rendere quello spazio di nuovo a disposizione dei cittadini.
Un'ultima segnalazione: in piazza Istria, ci scrive Astolfo a Sorgane, come mai mancano tre alberi che si sono seccati da tempo? Ora noi non pretendiamo che lei abbia la risposta pronta, però insomma apriamo una pratica conoscitiva.
Apriamo una pratica, sì assolutamente, no, su questo c'è un altro tema vero, guardate, mi permetto di sottolineare anche qui nel piano c'è un tema che riguarda anche la manutenzione, no,
che
del
è un passaggio
verde,
importante, infatti.
Che è un passaggio importante anche qui. Noi veniamo da un po' di, insomma, decenni fa, non tantissimi peraltro, perché ormai siamo abituati alla velocità e non ci rendiamo conto, in cui ad esempio gli impianti di irrigazione non erano particolarmente necessari, no, perché la quantità, qualità e distribuzione delle piogge non richiedeva, se non in alcuni luoghi specifici, interventi appunto di questo tipo.
Quantità, qualità e distribuzione,
sì.
Queste sono le tre cose che adesso in questo momento ci mancano o si mescolano in maniera non
esatto, si mescolano in maniera diversa dal passato. E
invece,
quindi,
assessora, ci ricordiamo tutti i giovani fusti nel giardino di Novoli, il parco San Donato, la fine che hanno fatto proprio per questa problematica inerente alla manutenzione, da qui l'importanza dell'intervento.
Esatto, e quindi ecco, anche da questo punto di vista stanno cambiando anche le modalità. Ad esempio, racconto questa piccola cosa perché guardando anche a che cosa succede in altri paesi, in alcuni luoghi, soprattutto diciamo nelle sedi stradali, dove il tema ovviamente è ancora più complesso, stiamo provando a introdurre una modalità diversa, quindi con di piantumazione, che permette di avere una specie di vasca, diciamo così, biodegradabile naturalmente, che può contenere e mantenere l'acqua. Quindi stiamo provando anche a sperimentare soluzioni, diciamo, diverse da quelle tradizionali, proprio per mantenere il più possibile la vita, insomma, delle nostre piante.
La vice sindaca lo ha detto all'inizio, Iris è un piano complicato, è un piano che insomma prevede molti interventi diversificati con un elenco di priorità e di prospettive anche di lungo periodo. Lo seguiremo, abbiamo visto che ci sono dei concetti che verranno tradotti in politiche, lo auspichiamo, che erano esortati anche da esperti del settore, la depavimentazione, il rendere le città spugna il più possibile, il creare delle situazioni per per abbattere e limitare le isole di calore. Quindi, vice sindaca, ci riaggiorneremo con i vari
molto
interventi.
Volentieri. Anche molto volentieri.
Si tratta appunto di un work in progress importante. Sì. Da questo punto di vista, tra poco arriva Mirko Roppolo, Benedetto Ferrara subito dopo, ma tra un minuto il giornale radio di Popolare Network. Paola Galgani, vice sindaca, assessore all'ambiente del Comune di Firenze, grazie.
Grazie a voi.
A trovare, ci risentiamo con Chiara Belli con la Newsline domattina alle 8. Buon ascolto.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.